Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E arrivando presso i discepoli, videro attorno ad essi molta folla e gli scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: di che cosa discutete con loro? E dalla folla uno gli rispose: Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Egli allora disse loro: O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo, ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli rispose: dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù gli disse: se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose ad alta voce: credo, aiuta la mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più. Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù, presolo per mano, lo fece alzare, ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i discepoli gli domandavano in privato: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. E arrivando presso i discepoli, sono Gesù con i tre che vanno dritti nel luogo dove hanno lasciato gli altri. Non li dimenticano, devono riunirsi a loro. E cosa succede? Arrivando, videro attorno ad essi molta folla e gli scribi che discutevano con loro. Gli scribi, sappiamo già da un bel po', che sono diventati e si sono manifestati come nemici di Gesù. I discepoli quindi discutono con questi, discutevano. Che cosa vuol dire discutere? Discutere vuol dire cercare di difendere le proprie ragioni, o di convincere gli altri alle proprie idee. Allora cosa facevano? Forse gli scribi volevano convincere i discepoli che Gesù non è un vero e un buon maestro. Questi scribi in mezzo ai discepoli fanno quello che faceva il nemico che seminava la zizzania dove era stato seminato il buon grano. I discepoli hanno accettato di discutere, ed è pericoloso accettare di discutere, è una distrazione, è un'occupazione che non porta frutto, perché la zizzania non diventa buon grano. Lavoro da fare è seminare il buon grano, ma non discutere. Gli scribi che discutevano con loro. Quando Gesù scende dal monte, si ripete quello che è successo a Mosè quando scendeva dal monte. Tutto il popolo faceva festa perché aveva trovato e costruito il vitello d'oro. Qui Gesù trova i discepoli che mettono in evidenza le proprie capacità, le proprie idee. E subito tutta la folla al vederlo fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. È bello vedere che la folla è capace di piantarli i discepoli e correre verso Gesù. Un po' meno bello è vedere che i discepoli non sono i primi che corrono. La folla li precede. Ed egli li interrogò: di che cosa discutete con loro? Gesù vuole aiutare i suoi discepoli, certamente facevano difficoltà a resistere alle argomentazioni degli scribi, perché i suoi discepoli non erano preparati a discutere. E certamente gli scribi disapprovano Gesù, quindi tutto quello che si dicono può diventare un ostacolo, cioè uno scandalo per i discepoli stessi, qualcosa che mette in loro il dubbio verso Gesù. Ricordate che quando Gesù aveva trovato i farisei ad Almanuta, ha fatto dietro con e ha portato via subito sulla barca i discepoli perché non avessero questo ostacolo, questo scandalo delle opinioni dei farisei, che sono più o meno le stesse degli scribi. Nessuno dei discepoli risponde alla domanda, non fanno in tempo a rispondere, o non hanno l'umiltà di dire subito qual è l'argomento, perché certamente riguardava la persona di Gesù. Dalla folla uno rispose. E quest'uno che risponde, non risponde alla domanda di Gesù, ma risponde al desiderio di Gesù di sapere cosa succede, e uno dice cosa succedeva per lui, cosa stava a cuore a lui. Maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si rigidisce. Questo uomo presenta la sua difficoltà. Lui era venuto per incontrare Gesù, non l'ha trovato, ha trovato i suoi discepoli. Il figlio ha uno spirito muto, gli è impossibile comunicare, e per di più questo spirito è omicida, che lo getta a terra e si manifesta o manifesta la sua presenza con i sintomi in questo figlio dell'epilessia. Lo getta a terra, schiuma, digrigna i denti, si rigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Ai discepoli Gesù aveva già dato, e Marco ce l'ha ricordato due volte, nel capitolo 3 e nel capitolo 6, il potere di scacciare gli spiriti immondi, di scacciare i demoni. Non ci sono riusciti. Che cosa vuol dire? Che questo potere è sparito e questo potere non è sufficiente, che il demonio è più forte del potere dato da Gesù, non ci sono riusciti. I discepoli sono silenziosi, non dicono nulla. Egli allora disse loro, e qui non sappiamo se Marco intenda loro, con questo loro, ai discepoli soltanto o a tutta la folla che si è riunita. O generazione incredula, fino a quando dovrò sopportarvi? Usa parole che sono già presenti nella Bibbia, nel libro dei Numeri, capitolo 14. Fino a quando sarò con voi? Un velato accenno alla propria morte, ma anche sofferenza da parte di Gesù per stare insieme con persone che manifestano di non accoglierlo per quello che è. Lui sa, e adesso anche tre dei discepoli sanno con certezza chi è Gesù, ma gli altri, increduli, generazione incredula, non hanno preso sul serio i segni che hanno visto, non hanno tirato le conseguenze, non danno tutta la loro fiducia a Gesù. Fino a quando dovrò sopportarvi? Per Gesù è una fatica vivere insieme con persone che non manifestano piena fiducia in Lui. E desidera, sembra quasi da queste parole, che non veda l'ora che arrivi il momento della sua passione, della sua morte e risurrezione, quella che ha già annunciato e poi ricordato. Ormai siamo a 6 giorni dopo, o 7, siamo passati anche la notte sul monte. Gesù continua a pensare a questo suo dovere di realizzare la volontà del Padre, e allora è chiaro che tutto si compirà dopo che lui sarà risorto dai morti. E in questo fino a quando sarò con voi, fino a quando dovrò sopportarvi, manifesta il desiderio di Gesù che si compia del tutto e in fretta la volontà del Padre annunciata dai profeti. Portatelo qui da me. Gesù non ha timore dello spirito impuro, lo spirito muto, come è chiamato dal padre del ragazzo. Non ha paura e non ha dubbi. Glielo portano. È bello vedere come le persone bisognose hanno bisogno anche di qualcuno che li porti a Gesù. Chi è bisognoso di Gesù hanno bisogno di qualcuno che li accompagni. E qui non è soltanto il Padre, perché dice al plurale, glielo portarono. Quindi altre persone si uniscono al Padre per accompagnare questo ragazzo. Alla vista di Gesù, subito, lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. I sintomi di quella malattia si manifestano, ma è strano che si manifestano alla vista di Gesù. Quindi diventa chiaro per Gesù che non è una malattia, ma è uno spirito che si nasconde dietro i sintomi di una malattia. Gesù interrogò il Padre. Vuole che il Padre partecipi di più ancora a questo momento di liberazione. o vuole che tutti si rendano conto della gravità della situazione di questo ragazzo per poter dar gloria a Dio. Da quanto tempo gli accade questo? Ed egli rispose: dall'infanzia. Anzi, spesso l'ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. È davvero uno spirito malvagio, perché anche omicida. Omicida fin dal principio, ha detto Gesù una volta che parlava di lui. Vuole la morte dell'uomo, vuole il male fino in fondo. L'ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. E a questo punto, dopo aver ricordato tutta la sofferenza del ragazzo, che è anche sua, del padre e certamente di tutta la famiglia, ecco che questo padre dice con coraggio: ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Se tu puoi qualcosa. Quest'uomo era già stato scottato dall'incapacità dei discepoli di fare qualcosa, di liberare il ragazzo. E allora non ha quasi più il coraggio di credere. Se non sono capaci i discepoli, chissà se sarà capace il Maestro. Se tu puoi qualcosa. Ha fede in Gesù, crede, ma crede dubitando. Ha una fede tentennante, non è una fede sicura, stabile, ma dubita. Se puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Abbi pietà di noi è una preghiera che si rivolge a Dio, e quest'uomo la rivolge a Gesù. Quindi egli crede che Gesù è di più. Non possiamo dire che crede che Gesù è il figlio di Dio, che Gesù è Dio, ma certamente si avvicina a questa fede dicendo così. Gesù ascolta con attenzione le parole di questo padre, di quest'uomo. E lo ha colpito quel "se tu puoi", tanto che Gesù la ripete: se tu puoi. Gesù sottolinea questa espressione che va corretta, altrimenti chissà, non si può far nulla. La fede deve essere fede, deve essere sicura. Deve manifestare fede, non dubbio. Deve manifestare certezza, non tentennamento. Ripete quindi Gesù questa parola detta dall'uomo, una parola che deve essere corretta. E i sentimenti che l'hanno portato a pronunciarla devono essere modificati, convertiti. Tutto è possibile per chi crede. Gesù ripete una parola che era stata detta già ad Abramo dagli angeli che erano passati come ospiti da lui. Quando Abramo faceva difficoltà a credere che sua moglie avrebbe avuto un figlio alla sua età. Tutto è possibile per chi crede. Questa correzione, questa conversione della fede che da tentennante deve diventare sicura, è stata poi ripresa anche dagli apostoli. Anche Gesù stesso nel Vangelo secondo Giovanni dice così al capitolo 16, al versetto 23: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. E San Giacomo, all'inizio della sua lettera, dice così, titolo 1, da 6 a 8, diciamo dal versetto 5, se qualcuno di voi manca di sapienza, lo domandi a Dio, che dona tutti generosamente senza rinfacciare, gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento. E non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, un uomo che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni. Ma ancora di più dopo, San Giovanni, chiudendo la sua prima lettera, capitolo 5, 14, se tu puoi. Gesù sottolinea questa espressione che va corretta. Altrimenti chissà, non si può far nulla. La fede deve essere fede, deve essere sicura, deve manifestare fede, non dubbio, deve manifestare certezza, non tentennamento. Ripete quindi Gesù questa parola detta dall'uomo, una parola che deve essere corretta. E i sentimenti che l'hanno portato a pronunciarla devono essere modificati, convertiti. Tutto è possibile per chi crede. Gesù ripete una parola che era stata detta già ad Abramo dagli angeli che erano passati come ospiti da lui. Quando Abramo faceva difficoltà a credere che sua moglie avrebbe avuto un figlio alla sua età. Tutto è possibile per chi crede. Questa correzione, questa conversione della fede che da tentennante deve diventare sicura, è stata poi ripresa anche dagli apostoli. Anche Gesù stesso nel Vangelo secondo Giovanni dice così al capitolo 16, al versetto 23: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. E San Giacomo, all'inizio della sua lettera, dice così, titolo 1, da 6 a 8, diciamo dal versetto 5, se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, che dona tutti generosamente senza rinfacciare, gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento. E non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, un uomo che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni. Ma ancora di più dopo, San Giovanni, chiudendo la sua prima lettera, al titolo 5, 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Qualunque cosa gli chiediamo, secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. E se sappiamo che Egli ci ascolta in quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già quello che gli abbiamo chiesto. E quindi ringraziamo, sottinteso. Ecco quindi che si può sempre ringraziare. Così gli apostoli ci aiutano questo, traducono, ci interpretano queste parole di Gesù, questa correzione che Gesù fa all'uomo, la correzione della sua fede, se tu puoi. Tutto è possibile per chi crede. Per chi crede bisogna credere. E credere senza tentennamenti, perché nella preghiera e nella preghiera fatta con fede, noi ci dobbiamo appoggiare sulle capacità di Dio, non sulle capacità dell'uomo. E allora le capacità di Dio sono di onnipotenza, tutto è possibile. Oh, attenzione anche a quanto dice Gesù, non tutto è possibile a me, tutto è possibile per chi crede. Quindi è necessaria la fede della persona interessata. Il padre del fanciullo rispose ad alta voce. È bello questo, voce alta. È come dire, vuol far sentire a tutti la sua fede, anche se è sicuro di non averla così bella come Gesù, ma quella che ha vuole che si manifesti del tutto, perciò la pronuncia ad alta voce, credo. E poi continua con grande umiltà, sapendo della propria debolezza, e aiuta la mia incredulità. Con quel credo manifesta la fede, ma lui sa di avere incredulità. Sa che la sua fede non è all'altezza di Dio. Il nostro credere è più desiderio che realtà tante volte. Aiuta la mia incredulità. Il credere è dono di Dio. Chi crede si accorge di non credere, si accorge di aver bisogno della fede di Gesù, di aver bisogno del suo intervento perché la nostra fede possa piacere al Padre. La nostra fede ha bisogno di Gesù e ne ha di bisogno sempre. Per questo la Chiesa ha pensato di concludere ogni preghiera con per Cristo nostro Signore, per Gesù Cristo nostro Signore, perché al Padre mettiamo davanti non la nostra fede, che è incredulità, ma mettiamo davanti la fede di Gesù e noi rimaniamo appoggiati sulla fede di Gesù. Il nostro credere, infatti, è rovinato dal nostro orgoglio, dalla vanagloria, dal peccato. E proprio quando crediamo di avere una fede forte, proprio allora che magari il nostro orgoglio è più forte e la nostra vanagloria è più pericolosa. Perciò quando crediamo e quando adoperiamo la nostra fede, dobbiamo fare sempre come quest'uomo, sapere che la nostra fede manifesta incredulità e quindi abbiamo bisogno dell'intervento di Gesù per sostenere proprio la nostra fede. Allora Gesù, ecco, a Gesù basta questo. Gli basta aver visto la fede umile di quell'uomo, la fede che si fida di lui, non di se stesso. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla era già lì, ma si vede che ne vede dell'altra arrivare, prima che ci sia un numero troppo grande, prima che si faccia troppa pubblicità, minacciò lo spirito impuro. Ecco che quello che fino adesso era stato chiamato spirito muto dal padre del ragazzo, qui viene chiamato anche impuro. Impuro perché è uno spirito che vuole distogliere da Gesù, dicendogli: spirito muto e sordo. Ecco un'altra qualifica di questo spirito. Non era solo muto, non è solo impuro. Gesù lo chiama e soltanto Gesù può accorgersi della menzogna di questo spirito, di quanto cerca di nascondere, si accorge che è anche sordo, non solo muto. Uno spirito che impedisce l'ascolto, prima di tutto. Difatti ogni spirito impuro cerca di distogliere dall'ascoltare la parola di Dio. Ricordate che anche il seme seminato sulla strada viene il diavolo a portarlo via. Il compito che si assume il diavolo è quello di impedire l'ascolto di Gesù. Anche nella sinagoga di Capernaum, quando quell'uomo è saltato su a gridare, voleva impedire alla gente di ascoltare Gesù e di prendere sul serio quello che Gesù aveva detto. Spirito muto e sordo. Esci da lui e non vi rientrare più. Gesù dà quest'ordine molto chiaro per il presente e per il futuro. Esci adesso e poi in seguito non rientrare più. Perché lo sappiamo da altri insegnamenti di Gesù che lo spirito può rientrare, perché va in cerca di un posto, non lo trova, torna dove era prima, e se quel posto lo trova accogliente, bello, ci rientra con degli aiutanti per non essere scacciato più. E allora la situazione di quello diventa peggio di prima, dice Gesù. E probabilmente è la situazione in cui ci troviamo noi nella nostra società del benessere. Ho sentito raccontare che in India un sacerdote esorcista, con un solo intervento, le persone venivano liberate. Lì per lì. Allora l'hanno chiamato in Italia questo sacerdote, pensando è lui che è capace. No, l'hanno chiamato e lui è venuto in Italia. Ma quando è stato qui, i demoni non se ne vanno dagli italiani. Hanno messo radici troppo profonde e ci vogliono preghiere e molte volte gli interventi continuati. Non vi rientrare più. Gridando e scotendolo fortemente, uscì. Questo spirito, anche quando esce, fa soffrire. Anche quando se ne va. Gridando e scotendolo fortemente. Tanto che diventò come morto, perché è uno spirito omicida, quindi non lo ha ucciso, ma tentava di farlo. Sicché molti dicevano è morto, ma Gesù, presolo per mano, Gesù sa che non è morto, o perlomeno c'è lui che è la vita. E allora fa con questo ragazzo quello che ha già fatto con la figlia di Gairo, quello che ha fatto con la suocera di Pietro, che aveva la febbre e lui aveva ordinato alla febbre di andarsene, perché era anche quello uno spirito, e lo prende per mano, presolo per mano, lo tocca e lo risolleva, lo fece alzare, cioè risorgere. Ed egli stette in piedi. Ecco quindi che la fede umile del padre di questo ragazzo ha potuto qualcosa. Ha potuto rialzare il ragazzo, ma naturalmente con l'intervento di Gesù. Però è la fede di quel ragazzo che può compiere questi prodigi e segni, può averla vinta anche sul nemico dell'uomo. Qui Marco non ci dice i ringraziamenti di quell'uomo, cosa è successo, dove è andata la folla. È entrato in casa, a Marco interessa seguire Gesù e vedere come si comporta con i discepoli, cosa dice loro, perché li sta formando. E se anche noi vogliamo diventare i suoi discepoli, dobbiamo cercare questo, non le cose inutili. Che cosa fa Gesù? È entrato in casa, eccolo di nuovo, in privato, in disparte, solo con i suoi. I discepoli gli domandavano in privato. Questa domanda non gliela fanno in pubblico, hanno un po' di vergogna, forse, di pudore. Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Tu sì e noi no. Perché a noi il diavolo non ubbidisce e ubbidisce invece a te? Il potere che è come dire il potere che tu ci hai dato qua dietro non serve a niente. Allora non è vero che ci hai dato il potere. Ed egli disse loro, ecco la risposta importante di Gesù, questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. È come dire, il potere che io vi ho dato non è un documento che si tiene in tasca. Il potere che Gesù ha dato a loro non è qualcosa che agisce automaticamente. Rimane sempre il potere di Gesù e perciò essi devono rimanere uniti a Lui, un tutt'uno con Lui, e questo può avvenire attraverso la preghiera. Quella preghiera naturalmente che offre se stesso, perché la preghiera che Gesù ha insegnato ai discepoli non è di domandare, ma la preghiera che Gesù ha insegnato e insegnerà ancora è quella di dire eccomi per fare la tua volontà. È quella che offre se stesso. Così attraverso l'offerta di se stessi essi possono essere uniti a Gesù. E allora il potere di Gesù sui demoni può agire attraverso di loro. Non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Il potere che Gesù ha dato diventa efficace con la preghiera, proprio perché Gesù attraverso la preghiera è presente in loro. Quindi con questa frase Gesù insegna ai discepoli, o ricorda loro, che devono pregare e che per pregare devono imparare a pregare. Che pregare non è una cosa che sanno fare tutti. Tutti sanno fare la preghiera dei pagani, domandare. Ma il pregare, come è inteso da Gesù e come il Padre desidera, va imparato, deve essere un pregare da figli che offrono se stessi alle intenzioni, ai desideri, a realizzare la volontà del Padre. Pregare, per pregare, imparare a pregare, continuare a pregare, vigilare pregando. La vita del discepolo deve essere sempre un tutt'uno con Gesù. E allora anche il nemico avrà paura di loro. Sia lodato Gesù Cristo.